In altre parole,
la missione Artemis 2 con la navetta Orion ha completato con successo il sorvolo della Luna il 6 aprile scorso, raggiungendo una distanza record dalla Terra di 406.771 km, superando il primato stabilito dall'Apollo 13 nel 1970. Durante il passaggio ravvicinato, gli astronauti hanno potuto osservare l'eclissi di Terra, raccogliere dati cruciali sulla superficie lunare. Attualmente la navetta è in viaggio di ritorno ed è attesa per l'amarraggio nell'Oceano Pacifico al largo di San Diego proprio oggi, e l'obiettivo della NASA dichiarato è lo sbarco umano sulla Luna entro il 2028. Buongiorno Silvia Bencivelli.
Buongiorno e buon venerdì.
Grazie. Tu sei giornalista scientifica e scrittrice. Questa settimana ho segnalato alcune delle tue tante iniziative, il podcast e la rubrica per le scienze, la tua partecipazione a numerose trasmissioni RAI, la tua newsletter su Substack, la tua collaborazione con numerose importanti testate, tra le altre National Geographic, e i tuoi libri, cito Eroica, folle e visionaria, storia di medicina spericolata per Bollati Boringhieri nel 2023, Il mistero del gatto Asclepio per Salani nel 2024 e Tre colpi di genio, una pessima idea, ascesa e caduta di uno scienziato squinternato, sempre per Boringhieri nel 2025. Silvia, noi abbiamo iniziato la nostra settimana raccontando proprio della missione Artemis 2 e finiamo con il suo ritorno previsto oggi. Il ritorno in atmosfera è forse il momento più difficile.
Eh sì, è il momento più pericoloso e avverrà intorno alle nostre 2 di notte. Ed è pericoloso perché Orion rientra nell'atmosfera a circa 40.000 km all'ora. Per intenderci, sono 11 km al secondo. Per intenderci, Roma-New York in 10 minuti. Ok? Quindi è una velocità pazzesca. Dalla Stazione Spaziale Internazionale si rientra a velocità molto più bassa, intorno ai 28.000 km all'ora, ma perché questi vengono dalla Luna, quindi cadono sulla Terra, cadono tra virgolette da molto più lontano. E allora cosa succederà? Si staccherà il modulo di servizio, quello costruito in Europa, la nostra gloria continentale, che è quello che ha fornito aria, acqua, energia e propulsione fin qui. Resterà il modulo con dentro l'equipaggio, modulo che è avvolto da uno scudo terra. E allora più o meno all'1:53 di notte Orion entrerà nella nostra atmosfera a 120 km di quota da qua, e lì le temperature sono intorno ai 2700 gradi. Le comunicazioni si bloccheranno di nuovo circa per 6 minuti, e a quel punto insomma, c'è una certa quota che sarà tipo tra i 7 e gli 8 km, si apriranno i paracaduti, tutto un sistema complesso di paracaduti che si aprono uno dopo l'altro, e se tutto va liscio, ma insomma ci auguriamo che così sia, ci sono tutte le premesse per pensare che tutto andrà liscio, la capsula rallenterà e più o meno a 30 km all'ora farà un grande splash nell'Oceano Pacifico al largo di San Diego. Gli abitanti della zona sentiranno un grande boom e più o meno intorno alle 2:07 ora, nostra ora insomma, verranno recuperati. C'è già una nave là che si chiama John Murta, ci sono già i sommozzatori, gli elicotteri, il personale medico, sono già tutti quanti lì in attesa. Qual è la criticità? Lo scudo termico che ti ho menzionato. Artemis 1, che è stata la missione senza equipaggio del 2022, rientrò bene sulla Terra. Poi quando si fecero le ispezioni si capì che i pezzi dello scudo si erano staccati in una maniera disomogenea, imprevista, e siccome lo scudo è rimasto lo stesso tra Artemis 1 e Artemis 2, l'unica cosa che si è fatto è stato cambiare un po' la traiettoria d'ingresso in atmosfera. Dovrebbe essere sufficiente, la NASA è fiduciosa, però insomma, diciamo, stanotte vediamo. Ecco.
Tra l'altro uno degli astronauti che è stato intervistato ieri, ha parlato con la stampa, con i media, gli hanno chiesto com'è andata, lui ha raccontato quello che hanno visto, il suo entusiasmo, la bellezza insomma della faccia nascosta della Luna, poi ha detto però ragazzi ancora non è finita, dobbiamo ancora trasformarci in una palla di fuoco che ritorna sulla Terra. Insomma sarà un momento così di ansia, ansia e attesa quello che si vivrà questa sera. Tra l'altro, Silvia Bencivelli, l'equipaggio della navetta è forse il più diversificato della storia dell'astronautica, alla faccia di Trump, potremmo dire.
Sì, un po' era stato fatto apposta, un po' l'umanità è cambiata. Considera che, allora, abbiamo la prima donna che vola verso la Luna, si chiama Christina Koch, poi c'è la prima persona non bianca, si chiama Victor Glover, poi c'è il primo non americano, che è un canadese, si chiama Jeremy Hansen, e poi c'è un americano che però è un papà single, perché è un padre che è rimasto vedovo e sta crescendo da solo le sue due figlie. Diciamo, è un equipaggio molto diverso da quelli dell'Apollo, ma molto più simile a come siamo davvero su questa Terra, ecco. E questa diversità era stata un po' il pilastro fondativo del programma Artemis. Considera che si era chiamato Artemis, cioè Artemide, perché Artemide è la sorella gemella di Apollo. Negli anni 60-70 la missione Apollo portò 24 esseri umani sulla Luna, ma erano tutti maschi bianchi occidentali. Quindi, quando si è pensato a Artemis, si è dato apposta il nome della sorella di Apollo. La capsula si chiama Orion perché Orione è il compagno di caccia di Artemide, e si pensò, appunto, come poi è avvenuto, che ci sarebbero state anche astronaute donne, che ormai sono, non ti dico, sono la normalità, e astronauti neri, che sono la normalità anche loro ormai, siamo nel 2026. Solo che quello che poi è successo, che anche se questa era stata un po' appunto la bandiera della missione, nel marzo 2025 l'amministrazione Trump, su indicazione di Trump in persona, ha tolto dai siti NASA, sai che hanno questa paranoia, no? Per la diversità, poi da cosa, no? Siamo noi, siamo fatti così, io sono donna, tu non sei americano, quindi cioè, non è che siamo tanto dei marziani. Comunque Trump ha tolto tutti i riferimenti a questo obiettivo. C'erano stati dei fumetti, era stata fatta una certa pubblicità a questa intenzione, no? Di rappresentare l'umanità nel suo complesso, ma è stato tutto azzerato. Nonostante questo, la crew era già stata composta, quindi a questo punto c'era già una donna, un uomo non bianco, un uomo non americano e un americano papà singolo, insomma. Ma questo è perché la nostra umanità è fatta così. Considera che adesso la direttrice del lancio è una donna, il suo team è composto per il 30% da donne, sono ingegnere e sono sempre di più. Quando Apollo 11 decollò c'era solo una donna ingegnera in quella sala di controllo.
E quindi le cose sono cambiate anche per portare l'umanità sulla Luna, un'umanità magari più diversificata di quella passata. Tra l'altro parlavi dell'astronauta single vedovo, se non ricordo male, il nome di sua moglie, della sua moglie scomparsa, è stato dato a un cratere osservato proprio sulla Luna durante questo viaggio. Ecco,
molto commovente, Carol.
Esatto. E lo dicevamo, l'obiettivo a medio termine è quello del ritorno sulla Luna per la NASA, per questa missione, questa volta però per restarci. Quello a lungo termine sembra essere Marte. Ecco, però ovviamente questo fa nascere tutta una serie di domande, con tutti i problemi che ci sono sulla Terra, vedi alla voce guerre, povertà, qual è il senso di spendere risorse e conoscenza per colonizzare la Luna e altri pianeti, secondo te, Silvia?
Allora no, la domanda è legittima e molto anche frequente. Qui l'amministrazione Trump sta tagliando i satelliti di monitoraggio della CO2, sta tagliando tutti i fondi per investigare sul clima, intanto investe 20 miliardi per fare una base lunare, quindi hai perfettamente ragione. Però l'alternativa in realtà è falsa, perché al di là di Trump l'esplorazione spaziale a noi ci consente di piazzare nello spazio i satelliti con cui studiamo cosa succede sulla Terra. Due, le tecnologie che sviluppiamo per le missioni lunari, per esempio della gestione dell'energia, il riciclo dell'acqua, certi materiali, eccetera, hanno ricadute dirette sulla sostenibilità terrestre. Tre, il programma Artemis, per quanto costi tanto ai nostri occhi europei, costa lo 0,03% del PIL americano. Come abbiamo detto, mi pare martedì, gli Stati Uniti spendono 900 miliardi all'anno in difesa. E per esempio adesso l'Ucraina avrebbe bisogno di 37 miliardi per sminare il suo territorio, posto che lo stanno continuamente riminando, ma insomma, ecco, sono due settimane di spesa militare americana. Quindi se dobbiamo parlare di investimenti relativi, a me preoccupa più questo, non che si spenda troppo per lo spazio, ma che si spenda troppo poco per la pace sulla Terra e per la salvaguardia del nostro ambiente.
Mi hai quasi convinto, Silvia.
Beh.
Ma però ritorno su questa idea. Dietro l'idea della colonizzazione di Marte, viene in mente per esempio Elon Musk con la sua SpaceX. C'è un po' una visione elitaria della conquista riservata soltanto a una parte dell'umanità, quella più privilegiata, che in effetti può lasciare una terra morente.
Sì, c'è, non è la mia visione, ma c'è, per esempio, è stata in parte quella di Musk, no? Quando Musk ha cominciato a parlare di umanità multiplanetaria, parlava di sopravvivenza in caso di catastrofe sulla Terra, ma con dei biglietti per andare su Marte che lui stimava sarebbero costati, dico, uso il condizionale perché ancora non c'è verso di andarci su Marte, ma sono biglietti intorno ai 200.000 dollari. Quindi una casetta, ecco, insomma, non un prezzo che possiamo pagare tutti quanti, non una scialuppa di salvataggio. Ecco, considera che comunque per adesso su Marte non se ne parla proprio, non
Certo.
abbiamo le tecnologie. Lo stesso Musk ha ritirato un po' i remi in barca. Secondo me, noi dovremmo ricordarci che il senso dell'esplorazione spaziale non è tanto la fuga dalla Terra, ma è la cooperazione necessaria per andarci e l'esplorazione di uno spazio che a noi serve anche per preservarla, questa Terra.
Eh sì. E quindi lo spazio, la Luna che ritorna nella nostra immaginazione grazie a questa missione spaziale che si sta per concludere, con la quale abbiamo iniziato la nostra settimana, con te Silvia Bencivelli qui a In altre parole, con la quale concludiamo questa nostra settimana. Io non posso che ringraziarti, è stato piacevole e interessante averti qui con noi la mattina e a prestissimo, spero.
Ciao, a presto!